Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole. E diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. E subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui insieme ai 12 lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Per quelli che sono fuori, invece, tutto avviene in parabole, affinché guardino sì, ma non vedano, ascoltino sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. E disse loro: non capite questa parabola? E come potete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che quando ascoltano la parola subito l'accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti. E quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni. Soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono. Sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto, il 30, il 60, il 100 per uno. Parola del Signore. Come avete osservato, la pericope che abbiamo proclamato è basata, si ripete molte volte difatti, sulla parabola. Che cos'è una parabola? Per un matematico la parabola è una conica. Per noi che siamo più terra a terra, la parabola è una specie di antenna. Ma che cos'è una parabola? La parabola è un racconto che parla di me. In questo senso, per comprendere la parabola, è necessario mettersi in gioco, cioè domandarci chi sono io in quella parabola. E questo vale per la parabola del seminatore, come per tutte le altre parabole. E così capiamo la parola che sembra così, in fondo, contraddittoria. Per quelli che sono fuori, tutto avviene in parabole perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non comprendano, appunto perché sono fuori e non desiderano entrare. Ma chi desidera entrare nei misteri del regno deve comprendere la parabola con questo criterio ermeneutico: dove sono io lì dentro? Cioè, dove sono io nella parola. Questo significa comprenderla, e comprenderla significa portare frutto, perché la parola può essere ascoltata ma non compresa, compresa ma non trattenuta. È solamente colui che dimora nella parola e che la trattiene per sé di sé che porta frutto, il 30, il 60 o il 100. Dimorare nella parola. A questo punto voi potreste domandarmi: ma che cos'è la parola? Ottima domanda. Che cos'è la parola di Dio? Naturalmente noi diciamo sempre che la Bibbia è la parola di Dio, questo librone che si chiama lezionario è la parola di Dio. Penso che sia più giusto osservare che queste parole che noi leggiamo, scritte su queste pagine, sono parole scritte in inchiostro, sono una lettera morta. Ricordate quello che dice il profeta: verranno giorni nei quali io porrò la mia legge nel loro cuore, la scriverò nel loro cuore. E questi sono i tempi dello Spirito, cioè il tempo della Chiesa. La parola di Dio, dunque, non è questa che noi leggiamo qui, che è una lettera morta. Questa lettera morta, infatti, può essere letta da chiunque e può non significare nulla. La parola di Dio si scrive nei nostri cuori, in ognuno di noi, ogni volta che ascoltiamo la parola, soprattutto nella proclamazione liturgica, ed è diversa per ognuno di noi, e deriva da, permettetemi questa specie di paragone fisico, è una sorta di, avete presente l'arco voltaico, una differenza di potenziale, quando lo facevamo al liceo, come due corni. Se c'è una differenza di potenziale, si crea una scintilla tra i due. C'è un di più, che è la parola che noi ascoltiamo, e c'è un di meno, che è la nostra vita. Quello che intendo dire è che noi dobbiamo sempre creare due punti presenti tutti e due. La parola e la vita è la parola. La parola illumina la nostra vita, ma anche la nostra vita ci aiuta a capire la parola. Quando noi entriamo in mezzo a questi due poli, diciamo così, e riflettiamo la parola nella nostra vita e portiamo la nostra vita nella parola, vi è certamente successo che quella scintilla, per così dire, stia scoccata. Quella è la parola che il Signore scrive nel tuo cuore. Quello che capisci tu, quello che riguarda te, quello che in quel momento il Signore ti vuol dire. Beh, io penso che questo sia una esperienza che facciamo in fondo tutti i giorni, non credo di parlare di qualcosa di straordinariamente lontano dalla nostra esperienza. In fondo tutti noi alla mattina leggiamo un salmo, ascoltiamo il Vangelo e quella parola ci dice qualcosa. Bene, quello che dice a te è la parola, quello che il Signore voleva dire a te. Noi proclamiamo una parola che è uguale per tutti, ma come la pioggia è uguale per tutti, eppure cadendo produce diversamente, pur portando sempre vita allo stesso modo, la parola cade su ognuno di noi, ma sarebbe interessante sapere ognuno di noi cosa ne ha capito, cosa ne porta a casa. Beh, questa sarebbe quella che i monaci chiamavano collazio, il mettere insieme al termine della lezione divina, cioè della lettura sacra, al termine della ruminatio verbi, al termine della meditazione, al termine della contemplazione, i monaci si trovavano, e penso che lo facciano ancora, e condividevano. La parola mi ha detto così, per edificarsi gli uni gli altri. Allora capite che quello che ci è domandato è il metterci in gioco nella parola, perché se tu non ti domandi e io cosa c'entro lì dentro, la parola rimane in qualche modo estranea, diventa come le nuvole che sono troppo alte per piovere e ci passano sopra la testa. Che cosa significa la parola viene portata via? La parola viene portata via quando non la comprendiamo. Non si tratta di essere dei biblisti, tenete ben presente. La scrittura non è mica stata scritta per i biblisti. I biblisti neanche esistevano in un certo senso, perlomeno nel termine moderno, nel senso moderno del termine, fino tutto sommato a un secolo o due fa. Esistevano laici, monaci, preti, che si nutrivano della parola. Cioè la parola è data a tutto il popolo, non a un'elite di professori, la quale elite c'è certamente utile, ci aiuta a capire tante cose, ma ricordate che il Signore parla a voi, parla a noi, a ognuno di noi, attraverso quello che capiamo. E non è detto che noi capiamo tutto in quel momento lì. Anche Sant'Ignazio dice: tranne qualche frutto, qualche, non tutti i frutti possibili e immaginabili. San Bernardo in una sua omelia dice: quando vai a bere, dissetati alla parola e non ti preoccupare se la fonte ha molta più acqua di quella che tu riesci a bere. Tu bevi il bicchiere d'acqua di cui hai bisogno oggi e sta contento che la fonte è sempre lì. Comprendere la parola non significa comprenderla da un punto di vista esegetico. Oh sì, da un punto di vista esegetico, ad esempio, si potrebbe dire: al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione. Oh sì, gli esegeti potrebbero domandarsi: ma Gesù ha proprio detto o persecuzione? Perché tribolazione o persecuzione potrebbe essere stata un'aggiunta, magari di Marco, perché i cristiani avevano già cominciato a patire delle persecuzioni. Ma capite che queste cose possono essere significative dal punto di vista così intellettuale. Noi abbiamo un testo che è quello che è, e noi leggiamo la parola per illuminare la nostra vita, non solo la nostra mente. È interessante dunque che noi, la parola può essere portata via dalla non comprensione oppure dalla incostanza. Quelli che accolgono la parola perché la parola dà gioia, ma appunto al sopraggiungere di qualche tribolazione subito vengono meno. È un pochettino il rischio, secondo me, tipico di questi tempi. Noi facciamo, e facciamo benissimo a fare, non dico mica di no, questi eventi, che ne so, dalle giornate mondiali della gioventù fino alla notte in cui le chiese sono aperte. Ci sta tutto, fanno una cornice. Ma come voi sapete, la parola di Dio non ascolti in un evento che si consuma nell'emozione eventualmente anche religiosa una volta all'anno. E non serve andare in chiesa una notte alle 3 di notte perché fai il giro delle chiese che sono aperte, se poi tu non ci vai tutti i giorni. Siamo un pochettino tutti vittime di questa mentalità dell'evento. L'evento brucia ciò che lo costituisce. Può anche essere un successo, ma come sapete, successo è soltanto il participio passato del verbo succedere. È successo ed è finita tutta lì. Non voglio sembrare vingato, ma qualche mese fa un gruppo mi ha domandato di fare una sorta di missione. Qui è stata una cosa bella, non voglio mica dire di no. Sono state 2 ore in cui di fatto, come dice nel Vangelo, spingili a entrare, sono andati fuori per la sapienza e hanno letteralmente spinto a entrare all'adorazione. Qui c'era il Santissimo e tutti i ragazzi venivano, si inginocchiavano anche devotamente, però poi chi li ha più visti? L'annuncio del Vangelo, la celebrazione della parola richiede un lavoro costante, quotidiano, forse anche frustrante. Siamo in 7. Io celebro la messa volentieri anche per 2 persone. Però capite, se io aspetto che la chiesa si riempia, hai voglia di aspettarla. Allora, intelligenza, l'intelligenza spirituale, il sapersi mettere in gioco, nella perseveranza, in mezzo alle preoccupazioni del mondo e alla seduzione della ricchezza che possono soffocare la parola. La parola può essere soffocata. Mi viene in mente, il verbo è significativo, San Paolo, mi sembra da qualche parte, dice che ci sono coloro che soffocano la verità nell'ingiustizia. Ci va giù duro, ed è vero, è pieno di gente che soffoca la verità nell'ingiustizia, e questo è chiaro, ed è lo stesso soffocare la parola. La parola puoi togliergli l'aria, puoi non farla più respirare dentro di te. Perché? Perché ti occupi di altro, perché alla fine ti va bene un'altra logica. Allora, tiriamo un pochettino i fili di questo ragionamento. Beh, innanzitutto benediciamo il Signore che nella sua misericordia ci ha donato la sua parola. Mi ha sempre colpito un salmo che dice: mandò la sua parola e li fece guarire, li salvò dalla distruzione. La sua parola è una parola che salva dalla distruzione, dall'autodistruzione che noi stessi potremmo fare di noi stessi. E noi siamo stati raggiunti dalla parola. Questa sera il Vespro diceva: ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce della sua parola. Chiediamo la grazia dell'intelligenza della parola, cioè chiediamo la grazia di metterci in gioco. Chiediamo la grazia della perseveranza, della fedeltà, di quell'umile quotidiano ascolto della parola per metterla in pratica in mezzo alle inevitabili tentazioni e prove della vita.